Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato nel 2020, L'ultima leonessa, la vita di Giulia Florio. Mia madre è una biografia familiare memorialistica, in cui Costanza Afan de Rivera ricostruisce la figura della madre Giulia Florio. L'autrice scrive da una posizione eccezionalmente interna. È figlia di Giulia e nipote di Franca Florio, la celebre donna Franca. Il libro attraversa quindi la vicenda di una dinastia centrale nell'immaginario economico e mondano della Sicilia tra 8 e 900, ma ne sposta il fuoco dall'epoca dei grandi fasti alla generazione che ne affrontò il declino. Nata a Palermo nel 1909, Giulia viene presentata come una donna capace di costruirsi autonomia a Roma, lontano dall'immagine puramente spettacolare associata ai Florio. La narrazione unisce ricordi privati e contesto storico, il tramonto familiare, il fascismo, la guerra, la vita aristocratica romana e l'aiuto offerto a ebrei perseguitati. È, insieme, un omaggio filiale, un ritratto femminile, e una testimonianza non accademica sulla memoria di famiglia. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, dai fasti dei Florio al declino vissuto da una figlia della dinastia. Il nucleo distintivo del libro è il cambio di prospettiva sulla famiglia Florio. In molte ricostruzioni, i Florio rappresentano imprenditorialità, ricchezza, mondanità palermitana e belle epoche. Qui, invece, Giulia nasce quando quella parabola è già entrata nella fase discendente. La sua biografia permette dunque di osservare cosa accade a un erede quando il prestigio del nome non coincide più con la sicurezza economica e sociale delle generazioni precedenti. Costanza Afan de Rivera non descrive soltanto la perdita di un patrimonio, mostra il peso concreto di un'origine celebre. Il confronto con il mito familiare e la necessità di vivere dopo la fine di un modello. In questo senso, il declino non è un semplice sfondo malinconico, ma la condizione che rende possibile l'identità di Giulia. La protagonista non viene definita dalla ripetizione del passato dei Florio, bensì dalla sua risposta ai cambiamenti. Il volume risulta perciò utile anche per distinguere la storia pubblica di una grande famiglia dalla sua sopravvivenza domestica e personale. La memoria dinastica conserva simboli, relazioni e responsabilità, ma non elimina la necessità di adattarsi. Questa tensione tra eredità e trasformazione dà al libro un taglio diverso, sia dalla cronaca mondana, sia dalla sola storia d'impresa dei Florio. Secondo, Giulia Florio come modello di autonomia femminile nel Novecento italiano. Il ritratto di Giulia Florio insiste sulla sua capacità di non restare confinata nel ruolo di discendente di donna Franca. Secondo la ricostruzione dell'autrice, dopo il trasferimento a Roma Giulia studia, lavora e costruisce una propria autonomia, per poi sposare Achille Belloso Afan de Rivera Costaguti e formare una famiglia numerosa. Questi elementi sono importanti, perché il libro non propone l'indipendenza come rifiuto totale dei legami familiari, la presenta piuttosto come capacità di agire dentro vincoli sociali, affettivi e storici molto forti. Giulia appartiene all'aristocrazia, ma viene rappresentata come meno attratta dal lusso e dalla rappresentazione pubblica rispetto all'immagine leggendaria della madre. La contrapposizione non serve a svalutare donna Franca, rende visibile il passaggio fra due epoche e due modalità di essere donna. L'una è associata alla centralità mondana della Belle Époque, l'altra a una tenacia più discreta, esercitata nel lavoro, nella cura e nelle decisioni quotidiane. Poiché la fonte è filiale, il profilo mantiene inevitabilmente un tono affettuoso e celebrativo. Tuttavia, proprio questa prossimità consente di cogliere una figura femminile non ridotta a icona, ma collocata fra responsabilità familiari, aspirazione all'autonomia e mutamenti del Novecento italiano. Terzo, la guerra e il rifugio nel Palazzo Romano, memoria privata di una scelta civile. La Seconda Guerra Mondiale costituisce il punto in cui il ritratto familiare assume un significato etico e storico più netto. Il libro racconta che Giulia e il marito offrirono rifugio nel loro Palazzo Romano a ebrei perseguitati durante l'occupazione nazista, in un'area della città vicina al ghetto. Nella narrazione, l'episodio è collegato al confronto di Giulia con Herbert Kapler e alla vulnerabilità di chi rischiava arresto e deportazione. Il valore del capitolo non dipende soltanto dall'eccezionalità dell'azione attribuita alla coppia, ma dal modo in cui collega lo spazio privato alla responsabilità pubblica. Un palazzo aristocratico, normalmente associato al privilegio e alla continuità familiare, diventa un luogo di protezione sotto una minaccia politica concreta. La memoria domestica acquisisce così una dimensione civile. Custodire persone significa esporsi, prendere posizione e non considerare la sicurezza come un bene esclusivamente personale. La lettura richiede comunque consapevolezza critica. Il racconto è scritto dalla figlia e ha una funzione di omaggio, quindi non sostituisce una ricerca archivistica sul contesto della persecuzione a Roma. Ciò non ne annulla. L'interesse invita piuttosto a leggere la testimonianza come documento di memoria familiare, da affiancare alle ricostruzioni storiche più ampie sul 1943-1944 e sulle reti di aiuto agli ebrei romani. Quarto, da Palermo a Roma, due geografie della memoria e dell'identità Florio. Il passaggio da Palermo a Roma organizza il libro anche sul piano simbolico. Palermo è il luogo della nascita di Giulia, della memoria dei Florio e della figura pubblica di Donna Franca. Roma è invece il luogo in cui Giulia costruisce la parte decisiva della propria vita adulta. Non si tratta di una semplice successione di città. Le due geografie corrispondono a due fasi della storia italiana. È familiare la Sicilia dell'espansione imprenditoriale e del prestigio internazionale dei Florio e la capitale attraversata da fascismo, guerra e dopoguerra. Per l'autrice, mantenere un rapporto con la Sicilia non significa fermarsi a un nostalgico inventario di ville, feste e genealogie. Significa interrogarsi su ciò che resta di una famiglia quando mutano le risorse materiali e le coordinate sociali che l'avevano resa influente. Roma, d'altra parte, non è rappresentata come una fuga liberatoria priva di costi. È il luogo di una nuova appartenenza, del matrimonio, dei figli e delle prove belliche. Questa doppia collocazione rende il libro interessante per chi studia il modo in cui le famiglie aristocratiche del Novecento rielaborano la propria identità. La continuità non deriva soltanto dal sangue o dal titolo, ma dalla selezione dei ricordi, dai luoghi conservati e dai valori che ogni generazione decide di trasmettere. Infine, un atto d'amore filiale tra testimonianza, ricostruzione storica e idealizzazione. L'ultima leonessa si distingue per la sua forma ibrida. Non è una biografia accademica fondata principalmente su apparati documentari, né un romanzo storico che trasformi liberamente i Florio in personaggi di finzione. È un racconto memorialistico, scritto da una figlia, che combina vicende familiari, osservazioni storiche e interpretazione affettiva. Questa natura spiega sia il principale pregio, sia il limite più evidente del volume. Il pregio consiste nell'accesso a un punto di vista interno. Costanza Afan de Rivera restituisce la madre come presenza domestica, con relazioni, gesti e valori, che difficilmente emergono nelle sintesi sulla dinastia. In particolare, il libro sottrae Giulia alla posizione di semplice figlia di donna franca e la rende il centro di una genealogia femminile. Il limite è la parzialità inevitabile di ogni memoria familiare. Alcuni lettori hanno percepito toni agiografici, ripetizioni o un'attenzione prevalente ai nomi e agli ambienti aristocratici. Altri hanno apprezzato proprio la fluidità della scrittura e l'intreccio tra storia nazionale e ricordi privati. Un'analisi equilibrata deve tenere insieme entrambe le reazioni. Il testo è più convincente se letto non come resoconto definitivo sui Florio, ma come testimonianza, situata una voce interessata, dichiaratamente coinvolta, che aggiunge intimità e continuità generazionale a una storia già molto narrata. In conclusione, L'ultima leonessa è consigliato soprattutto a chi, dopo romanzi o saggi sulla dinastia Florio, desidera incontrare una voce proveniente dall'interno della famiglia. Può interessare i lettori di biografie femminili della storia sociale del Novecento italiano e della memoria della persecuzione antiebraica a Roma, purché venga affrontato con la consapevolezza della sua natura personale. Il beneficio principale non è acquisire una storia definitiva dei Florio. Per questo sono più adatti studi storici e documentari specialistici. Il libro offre invece la possibilità di capire come un erede abbia interpretato il passaggio dalla notorietà di una grande dinastia alla costruzione di una vita meno spettacolare e più operosa. Giulia Florio emerge come figura di mediazione tra mondi Palermo e Roma. L'eredità di donna franca è un'identità autonoma, il privilegio aristocratico e la responsabilità durante la guerra. Rispetto ai romanzi storici sui Florio, il volume si distingue per la prossimità della narratrice e per l'intenzione esplicita di salvare una memoria materna. Rispetto alle biografie tradizionali, rinuncia in parte alla distanza critica, ma guadagna dettaglio emotivo e continuità familiare. È quindi una lettura complementare, non sostitutiva, della vasta letteratura sui Florio, particolarmente valida per chi cerca il lato privato, femminile e novecentesco di una vicenda spesso raccontata attraverso lusso, impresa e leggenda. Se vuoi supportare Costanza Afan de Rivera, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!